Così continuiamo il nostro cammino di ascolto, di preghiera, di riflessione, di sguardo anche sulla strada che ci attende, perché appunto abbiamo a cuore questo, che queste giornate diano ossigeno e prospettiva e mettano nel cuore e tra le mani risorse cui attingere costantemente. Perché il Signore questo ogni giorno ce lo procura. Bene, già la quarta tappa del nostro cammino. Anche nel brano di oggi c'è un segno simbolico forte, è una delle pagine ricorrenti e celebri del profeta Geremia, quello della brocca spezzata. Certo, una cosa in premessa mi sembra importante da riconoscere, anche perché aiuta a dare una consistenza ancora maggiore all'ascolto di una comunicazione di fede così intensa. Perché pur essendo il suo di profeta, un cammino travagliatissimo, costantemente pagato di persona, passa proprio attraverso la sua carne, quest'uomo mantiene in simultanea aperto, spalancato lo sguardo su Dio e insieme aperto e spalancato lo sguardo sulla sua città, su questo popolo dentro cui è chiamato ad essere portatore della parola del Signore. Non è mai autoripiegato Geremia, pur avendone mille ragioni per tanti aspetti, perché ogni passaggio è duro e sofferto, è a volte decisamente inquietante. Tant'è che questo brano, questo dove si gioca di nuovo lui, e lo vedremo immediatamente, è anche uno sguardo sulla quello che noi chiameremo oggi la città secolare, dove l'abbandono di Dio, l'idolatria possono portare a forme di devastazione gravi. E il profeta non manca di guardare e di guardare per essere poi di aiuto e per situare in maniera ancora più incisiva la parola che poi a nome del Signore è chiamato a conferire alla sua gente. Ecco, è la città secolare, sì, è quella città, è la Gerusalemme, è il popolo di quel momento della storia, ma la città secolare è la società di oggi. La città secolare è interna alla Chiesa stessa, via, la città secolare è interna anche a noi, dove le forme della difesa da Dio o dell'abbandono o della lontananza o dell'attenuarsi della comunione, ieri lo abbiamo ampiamente ascoltato da Geremia, è sempre un'insidia in agguato, per cui a tutto campo, anche quest'oggi, la parola del profeta parla con la forza di linguaggi molteplici e con la capacità di dare incremento davvero all'ascolto. Quindi, da questo punto di vista, siamo aiutati a mettere a fuoco un'altra di quelle dimensioni costitutive del cammino degli esercizi. Se stamattina dicevamo quella strutturale di fondo del mettersi nelle mani di Dio, nel lasciarsi plasmare da Lui, oggi la direi sulla scorta di quanto adesso ascolteremo, avviando un sentiero e un itinerario di purificazione del cuore. Anche questa è dinamica propria degli esercizi spirituali. Appunto, l'individuare i percorsi della purificazione, i sentieri della purificazione del cuore. Ecco, questo è come esordio ad un testo che poi è quello che ritroviamo al capitolo 19, i versetti dall'1 al 15. Lo leggo aiutando già ad individuare le scansioni che sono anche facilmente intuibili nella l'ordine e la sua attuazione nei primi 4 versetti con la parola decisiva che il profeta è chiamato a dire al suo popolo, e poi ecco lo sguardo sulla città secolare dall'interno, enumera, chiama per nome, individua, mette a fuoco le possibili gravi devastazioni quando la comunione con il Signore va via via attenuandosi, per poi realizzarlo, il segno simbolico della brocca spezzata. Dal versetto 10 in avanti abbiamo appunto la parte in qualche modo conclusiva. Ora leggo e poi con calma appunto, e oltre le annotazioni esegetiche, dicono gli esperti che è particolarmente complessa la composizione del testo, probabilmente c'è stata anche una contaminazione per una analogia di nomi di luogo, ma comunque è il percorso tematico, quello che a noi sta a cuore, emerge con limpidità, e su questo tutti gli esperti e gli studiosi convengono. E allora a noi questo è ampiamente sufficiente, non possiamo dedicarci ad altro di più elaborato. Così disse il Signore a Geremia: va a comprarti una brocca di terracotta, prendi con te alcuni anziani del popolo e alcuni sacerdoti, ed esci nella valle di Beninnon, che è all'ingresso della porta dei cocci. Là proclamerai le parole che io ti dirò. Riferirai: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà, poiché hanno abbandonato me e hanno reso straniero questo luogo per sacrificarvi ad altri dei che né essi né i loro padri né i re di Giuda conoscevano. Essi hanno riempito questo luogo di sangue innocente, hanno costruito le alture di Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti a Baal, cosa che io non avevo comandato, di cui non avevo mai parlato, che non avevo mai pensato. Ecco, sono già indicate le tre gravissime forme di devastazione: dall'abbandono di Dio all'idolatria, e poi ai gesti di disumanità che dopo possono ampiamente castigare e inquinare il volto di una città che sarebbe spazio della convivenza e della convivenza fraterna. E allora questo inciso sviluppa dal versetto 6 al 9. Perciò ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali questo luogo non si chiamerà più Tofet e valle di Beninnom, ma valle della strage. In questo luogo farò fallire i piani di Giuda e di Gerusalemme, Li farò cadere di spada davanti ai loro nemici e nelle mani di coloro che vogliono la loro vita, e darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Ridurrò questa città a una desolazione, a un oggetto di scherno. Ecco, questa è la devastazione. Quanti le passeranno vicino resteranno sbigottiti e fischieranno di scherno davanti a tutte le sue ferite. Farà loro mangiare la carne dei propri figli, la carne delle proprie figlie. Si divoreranno tra loro per l'assedio e per l'angoscia che incuteranno loro i nemici e quanti vogliono la loro vita. Questo è lo sguardo su quello che abbiamo chiamato la città e l'individuazione delle sue devastazioni e delle radici che le generano. Ora riprende al versetto 10, là c'era l'invito, ora l'attuazione del gesto simbolico. Tu poi spezzerai la brocca sotto gli occhi degli uomini che saranno venuti con te e riferirai loro. Così dice il Signore degli eserciti: spezzerò questo popolo e questa città, così come si spezza un vaso di terracotta che non si può più aggiustare. Allora si seppellirà persino in Tofet, perché non ci sarà più spazio per seppellire, neanche quello. Così farò, oracolo del Signore, riguardo a questo luogo e ai suoi abitanti, rendendo questa città come Tofet. Le case di Gerusalemme e le case dei re di Giuda saranno impure come il luogo del Tofe. Tutte le case sulle cui terrazze si bruciavano incenso a tutto l'esercito del cielo e facevano libagioni ad altri dei. Quando Geremia tornò dal Tofe, dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare, si fermò nell'atrio del Tempio del Signore e disse a tutto il popolo: dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ecco, io manderò su questa città e su tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunciato, perché essi si sono intestarditi, rifiutandosi di ascoltare la mia parola. Per questo la brocca è spezzata. Perché è accaduto quello che aveva supplicato non avvenisse, è accaduto. E allora simbolicamente lo devo dire, ma è sempre, lo sentiamo, un discorso dall'interno, di cui di uno che sta partecipando al momento di smarrimento e di desolazione gravissima del suo popolo. E lui è dentro, lui non abita altrove, lui non appartiene ad altre comunità, è la sua gente, è la sua città, è il suo popolo dell'alleanza. Geremia è da sempre e per intero coinvolto in una solidarietà indistruttibile e profonda. Ecco, questo è l'ascolto del testo. Poi stasera ci guiderà nella preghiera. Ora riprendo per avvicinarmi sempre più allo spazio dove l'ascolto genera l'esigenza di una interiorizzazione della parola e poi diventa dialogo e diventa preghiera e diventa sguardo su Dio. Beh, la costante e continua ritrascrizione dei tre grandi livelli di desolazione o di devastazione. È ritrascrizione perché quello che adesso Geremia sta dicendo per quella città, in quel momento della sua storia, in quel passaggio drammatico del suo cammino, è comunque cifra che può sempre accompagnare e segnare la vita di infinite altre città, la vita di altri popoli. E noi ci accorgiamo che queste tre grandi forme di possibile desolazione, quelle che frantumano il convivere fraterno, sono interne anche alla città di oggi, alla società dentro cui viviamo. E abbiamo non poche ragioni per dire che sono sempre insidia interna alla Chiesa stessa, anzi, insidia interna a noi stessi, a noi stessi. E in questo senso la riflessione di Geremia, del profeta, prende davvero tutti, è sotto il profilo davvero estremamente coinvolgente. Ora, di queste tre grandi forme di devastazione, abbandonare Dio, identificare in altro l'idolo o gli idoli cui legare la vita, l'idolatria e le forme sconcertanti della disumanità. Tutte e tre queste situazioni ci rimandano inevitabilmente alla nostra storia anche, alla nostra vicenda, e noi siamo dentro questo. Per di più, il Signore ha affidato a ciascuno di noi una chiamata ad essere pastore, che ama, che guida, che accompagna, che sostiene il suo popolo. Ora, per tanti aspetti, la polarizzazione subito che ti viene da fare è attorno alla terza devastazione, quella della disumanità. Perché sembra incredibile tutto questo? E purtroppo, mentre diciamo queste cose, non citiamo soltanto Geremia, diciamo queste cose anche perché le sentiamo dai telegiornali e dai giornali, magari le abbiamo all'interno dei nostri paesi, delle nostre città. Alcune forme incredibili di sfruttamento, di violenza, di uccisione, i rapimenti, no, questo è parte, e questo sembra la disumanità, l'abuso dei piccoli, rovinare lo sguardo di un bimbo e la sua vita. Tutto questo è parte della storia, per questo che pagine così, che sembrano provenire da un altro pianeta, quando tu le ritrascrivi dentro l'avventura reale della fede e le ritrascrivi in un'aderenza costante perché hai lo sguardo su Dio e sul volto di Dio, ti accorgi che sono pagine che ti prendono e ti prendono in una forma che più responsabile di questa non potrebbe essere. Dicevo però che se immediatamente il riferimento va alle forme più gravi, quelle della disumanità, è pur vero che le radici che le generano sono spesso esattamente le prime due. Quando Dio diventa straniero e quando è messo fuori dal circuito reale della nostra vita, cade qualcosa che da sempre fa da contenitore provvidenziale, fa da custodia di una possibilità di casa e di condizione fraterna di vita. E quando cose che non valgono o semplici apparenze assumono addirittura il volto dell'idolo cui tutto concedi, e a cui dopo vai legando la tua stessa vita, davvero la città può aprirsi quasi inesorabilmente ad una molteplicità di desolazioni e di devastazioni che mai avresti pensato e tanto meno augurato. Quindi lo sguardo di Geremia è davvero di una intensità particolare. Beh, forse lo abbiamo notato, non certo con questi toni così anche drammatici sulle forme della disumanità, ma questo, se non ho letto male, nello scorrere di questi 8 anni è stato un elemento costante della riflessione di fede di Papa Benedetto. La lontananza da Dio è il tenerlo fuori dal circuito della vita e dal vissuto delle comunità è inizio di una inarrestabile possibile desolazione, declinata poi in forme molteplici, ma è stata realmente costante. Anzi, se siamo poi estremamente attenti, ci accorgiamo che questa logica ha animato il suo pensiero non solo quando parlava della società civile, delle relazioni tra i popoli, della convivenza tra poveri e ricchi, ma anche quando parlava della Chiesa, degli abusi nella Chiesa, delle gravi devastazioni del cuore e della vita di persone buone ed innocenti. Vuol dire che qui è venuto meno il livello più profondo della fede. E allora non c'è limite al peggio. Può essere davvero una desolazione. E allora la parola guadagna di una intensità davvero grande. Poi in questo momento noi la ascoltiamo sentendoci personalmente intercettati, perché appunto questi sono anche rischi interni alla libertà di ciascuno, ma poi perché sentiamo fortissima la solidarietà di cammino con la nostra gente, con i giovani d'oggi, con il mondo degli adolescenti e dei ragazzi, con le famiglie, con gli adulti, nella molteplicità di professioni e di competenze. È la gente cui vogliamo bene, è la gente con cui camminiamo. E allora queste parole stanno parlando dei nostri giorni, di ciò che attraversa lo scorrere del tempo, delle nostre giornate. E allora evidentemente tutto questo ti fa divenire uditore della parola, con una capacità di ascolto che è molto maggiore, perché tu vedi dietro i simboli utilizzati dal profeta, dentro i richiami storicamente definiti da lui con il linguaggio molto forte anche di questa pagina, tu vedi nomi, luoghi, quartieri, volti, popoli, situazioni, e vedi tutte queste. E allora qui si apre un ascolto, una preghiera, uno sguardo penetrante, dove ti chiedi: ma com'è possibile intraprendere il sentiero esattamente inverso a quello delle desolazioni? E allora è questo, no? Lo affido proprio alla preghiera di ciascuno, perché bisogna proprio molto entrarci, no? E perché dopo ti ritrovi facilmente a parlare di te stesso, della gente che conosci, delle insidie che si radicano dentro la Chiesa di oggi e dentro la storia della società di oggi. Solo qualche punto un po' più specifico per aiutare e per incoraggiare uno sguardo di ascolto e di preghiera. Beh, quando sentiamo questa massiccia insistenza del rischio dell'allontanarsi da Dio e del farsi idoli altri, dal punto di vista del messaggio del Vangelo, dove siamo immediatamente riportati? Io credo che rimane insuperabile nella sua bellezza ed incisività quella pagina del Vangelo di Matteo che sta all'origine della Quaresima in tutte le chiese cristiane. La pagina delle tentazioni, dove la cifra che le riassume e che le esplicita, le insidie dopo del tentatore con Gesù nel deserto, sono quelle colossali come presenza nella storia, di oggi, quelle di ieri, forse anche sarà quella di domani. La tentazione del possesso fa che queste pietre diventino pane. La tentazione della spettacolarità e dell'apparenza. Buttati dal pinacolo del Tempio. E ancora più drammatica, la tentazione del potere. Ora, lo abbiamo appena pregato, spiegato, condiviso anche nelle celebrazioni con le nostre comunità, iniziando il cammino di Quaresima, no? E quindi non mi ripeto per nulla, ma rimanderei a lì. Una cosa certo, mi ha colpito, non l'avevo, riconosco di non averlo mai notato così forte, ma è proprio esplicito, è proprio esplicito che alle tre tentazioni Gesù risponde sempre citando la parola Deuteronomio, Salmo, Deuteronomio. Di suo non dice e non aggiunge nulla. Sta scritto anche: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sta scritto: gli angeli ti condurranno lungo il cammino. Sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi conto. Ecco, se fotografassimo Gesù dopo l'ascolto di queste parole, lo fotograferemmo, penso, come l'uomo aggrappato alla parola. È aggrappato alla parola. E non mi schiodi da qui. Io rimango fedele a questa parola. È la parola udita, è la parola amata, è la parola accolta. È la parola che Dio ha consegnato al suo popolo. Io non esco da questo recinto. Sto. Basterebbe un'indicazione come questa per dire che la diga in assoluto più efficace per l'eventuale possibile dilagare delle devastazioni molteplici è questo amore appassionato alla parola, è questa fedeltà alla parola, è questo senso dell'unicità di Dio, per cui non te ne lasci allontanare, e a chi viene a tentarti di farlo replichi citandola la parola come di qualcosa a cui hai legato la vita, qualcosa che hai deciso di amare perdutamente nella vita. Non sei disposto a pregiudicarla. E questo Questo è ciò che davvero può far nascere anche le fioriture nella città secolare di oggi, anche i fiori del deserto nella città secolare di oggi. Quando uomini e donne, comunità o singoli, dalle provenienze e dalle vocazioni più diverse, rimangono persone profondamente legate alla parola dell'Evangelo e lo fanno germinare dentro i deserti di oggi. Ma germinare davvero con la fioritura che è tipica del Vangelo, che è parola che consola, che è colore che ravviva, che è spazio vitale. E questo com'è importante, no? Anche personalmente rimaniamo preti aggrappati alla parola, perché questa è la nostra risorsa, la più grande in assoluto, e questo è ciò che realmente è in grado di arginare le seduzioni molteplici che arrivano da tutte le parti, a noi, alle nostre comunità, alla Chiesa di oggi, alla storia e al mondo della società civile di oggi. Ma è questo è servizio, no? Che la comunità dei discepoli del Signore è chiamato a regalare alla storia. Che ci sta a fare la Chiesa di Gesù, se non per questo? Se non per questo, per regalare segni vivi di Vangelo vivo dentro i deserti frequenti e a volte gravi della città di oggi. E questo da sé solo ci può aiutare stasera proprio a identificare i modi con cui questa fedeltà alla parola e che ci rende persone aggrappati ad essa si possa esprimere ancora più efficacemente nella nostra vita. E questo davvero è riflessione che affido a ciascuno, per cui quel sta scritto anche diventa non tanto un argine che tu poni, ma una passione che comunichi. Palesemente non disposto a rinunciarvi. Un secondo aspetto che può dare continuità e introdurci nel campo anche dei vissuti reali, quelli che attraversano i nostri cammini e i cammini delle nostre comunità. Ecco, io credo davvero che sia precisamente la pratica delle beatitudini l'antidoto più efficace, il servizio più genuino ed autentico all'Evangelo di grazia del Signore. Non ne vedrei un altro che lo superi in efficacia. E nel dire questo dico anche qualcosa che dopo ci impegnerà a fondo, ma non ci basterà la vita per dare risposte sempre mordenti e vere, ma come divenire ed educare ad essere poveri di spirito, miti, misericordiosi, amanti della giustizia, puri di cuore. Cose che volto assumono queste parole di Gesù nei vissuti di papà, di mamme, di giovani, di preti, di consacrati, di missionari, di professioni dedicate a servizio dai fratelli. E questa è la nostra passione di educatori, no? E soprattutto vorrebbe essere il nostro distintivo di pastori, gente che profuma di Vangelo e che ha dentro il sapore del Vangelo, il gusto del Vangelo. Ecco, a me piace privilegiare questo percorso. È quando tocchiamo questo livello in genere, ma lo dico evidentemente in maniera molto serena, no? La categoria più utilizzata per dire il compito della Chiesa è quella della difesa dei cosiddetti valori non negoziabili. C'è moltissimo di vero, ma mi domando se questa non è un'impostazione in difesa. Non si tratta solo di difendere i valori non negoziabili. Mi pare che l'Evangelo che il Signore ci ha messo nel cuore ci chieda di far fiorire il Vangelo. Dentro questo far fiorire il Vangelo, altro che se c'è l'amore ai valori e ai valori grandi. Ma però invita ad andare oltre, a riconoscere altri orizzonti e a superare anche la percezione di una Chiesa assediata dal mondo. Preferirei sempre pensarlo come una Chiesa che abita la storia di tutti. Semmai assediati siamo tutti, da tanti punti di vista. Ma mi piace immaginarla come una comunità, una gente che abita la storia di tutti, ma nel cuore ha dentro la forza delle beatitudini del Vangelo. E non solo come linea testimoniale della propria vita, ma anche come regalo che vorremmo fare alla storia e alla città che abitiamo. Anche ieri sera, quando ci dicevamo, il nostro gruppetto qui, che non siamo i rappresentanti del mondo, ma siamo un gruppetto di preti, ma anche solo sentire la molteplicità dei nostri ministeri, i contesti dentro cui operiamo. Basterebbe intuire questo per capire la portata davvero enorme di riflessioni così, perché quando dopo hai a che fare con situazioni dilaniate da discordie o da vite distrutte e che rischiano di intristire pesantemente nelle solitudini, nei carceri o là dove la vita oramai è al termine e sembra davvero mancare pochissimo a quel congedo dalla terra, no? Basterebbe pensare ai volti reali delle nostre comunità, delle famiglie con cui camminiamo, per ritrovare la forza davvero propositiva che una convinzione così ci mette realmente nel cuore. E in questo senso la parola di Geremia è veramente una parola grande. Andando a concludere su di una frase, non dico che sosto, la cito semplicemente. L'ho sentito un poco al termine questi tanti momenti dove ho cercato di pregare anche questa pagina, come tutte le pagine di Geremia, ma sono un bel po' di mesi e quando riesco lavoro su questo. Ecco alcune frasi che sono particolarmente incisive, ad esempio quella del versetto 4: hanno abbandonato me e hanno reso straniero questo luogo per sacrificarvi ad altri dei, rendere straniero a Dio un luogo. Questo è l'abisso della desolazione. lui che di diritto lo abita. Il luogo, il nostro luogo, la città, lo abbiamo fatto diventare un luogo straniero per lui. Una frase fulminante del profeta, fulminante. E davvero tutto questo ci rimanda ad una preghiera che ha uno sguardo ampio, dove davvero ci si aiuta da una parte a tenere insieme, lo ricordavo proprio all'inizio in premessa e ci tenevo a dirlo, insieme questo sguardo luminoso su Dio e nello stesso tempo questo sguardo di verità, ma carico di amore e di solidarietà sulla città che abitiamo. Questo è l'habitat del profeta. Stiamo parlando di noi, quindi. Ecco, questo è un'altra tappa preziosa con cui le pagine di quest'uomo intensamente dedicato alla parola di cui si sente portatore e annunciatore, tante pagine che delineano il tracciato di questi giorni, cioè ne fanno vedere il potenziale di grazia e di vita spirituale che contengono. Bene, allora la buona preghiera.